Questa mattina abbiamo letto alla Chiesa di Efeso e dobbiamo andare avanti, per cui leggeremo alla Chiesa di Smirne. All'angelo della Chiesa di Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che fu morto e tornò in vita. Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, ma pure sei ricco, le calunnie lanciate da quelli che si dicono d'essere giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere quello che avrai da soffrire. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione perché siate provati e avrete tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte ed io ti darò la corona della vita. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà punto offeso dalla morte seconda, non sarà per nulla offeso dalla morte seconda, ma a chi vince. E ancora una volta Gesù, attraverso Giovanni, si serve dell'apostolo Giovanni, parla alle chiese, eppure parla alla chiesa, ma poi conclude: queste cose scrivile alle chiese. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito scrive alle chiese. Voi sapete come nel capitolo 1, quando parla a Giovanni, dice: scrivi alle 7 chiese. Efeso, Smirne, Pergamo, Tiatiri, Filadelfia, Laodicea. Massimo, c'è una mazza mosca nello studio. Io non ammazzo le mosche, ma se mi disturbano, specie quando predico, sono fatti loro. Non vado in caccia di mosche, ma solo vengono a caccia mia. Lode al Signore Gesù Cristo. Quanti elementi delle lettere ci riportano al capitolo 1? Continuamente, mentre leggeremo le altre lettere, ci troveremo sempre a considerare quanto Dio ha detto nel capitolo 1. 7 volte lo Spirito Santo ci rimanda al capitolo 1. Forse perché dobbiamo conoscere bene gli elementi che Dio ci fornisce, perché poi sono gli elementi che rendono esplicito il resto dell'Apocalisse. Io, leggendo per anni questo libro, ho notato che nulla può essere compreso se non in prosecuzione di una corretta precedente conoscenza. Quasi a dover dire che non si può capire la Chiesa di Smirne se non si è capita la Chiesa di Efeso. Né si possono capire le Chiese se non si comprende il mandato apostolico di Giovanni. Gesù parla per mezzo degli apostoli. dei testimoni fedeli e veraci del suo ministero, della sua predicazione, ma più di ogni altra cosa della sua risurrezione. E così l'Apocalisse viene mandata attraverso Giovanni l'Apostolo. E incomincia, questa è la rivelazione che Dio ha dato a Gesù Cristo per comunicare ai suoi servi le cose che devono avvenire in breve. E Gesù ha mandato il suo santo angelo a Giovanni per dire: scrivi, scrivi in un libro le cose che io ti dirò, le cose che sono, le cose che sono state e le cose che devono avvenire. E Giovanni viene investito del mandato di Dio. Non è un investimento burocratico, documentale, assente come ogni mandato umano della forza e della potenza dello Spirito. È un mandato cristiano, laddove l'autorità è data dalla potenza dello Spirito di chi manda. E colui che inizia il mandato è Dio Onnipotente. Così risponde alla preghiera di Giovanni. E dice: io sono l'Alfa e l'Omega. Il primo e l'ultimo, l'Onnipotente. Io sono l'Alfa e l'Omega, colui che era, che è e che viene, l'Onnipotente. Il mandato è spirituale, dal padre al figlio a Giovanni. È la forza spirituale di Dio, la forza di Dio Onnipotente attraversa Giovanni e si spande per la Chiesa. E dunque da Giovanni alla Chiesa è lo Spirito di Dio che parla. Poi lo affermano sia Pietro che Paolo, dicendo: nessuna cosa di questo libro è stata scritta se non che gli uomini hanno scritto ispirati da Dio. E dico tanto quanto gli Evangeli, l'Apocalisse è ispirata da Dio. È lo Spirito Santo che ha parlato per mezzo dei profeti, è lo Spirito Santo che ha suggerito gli argomenti agli scrittori. E tutto quello che noi considereremo, dobbiamo considerarlo come proveniente dallo Spirito Santo, ovvero da Dio Onnipotente. Non è un messaggio umano, ma è un messaggio di Dio Onnipotente alle Chiese. E a Giovanni dice: scrivi un libro, e quello che io ti dico, mettilo nel libro. Un libro che contiene le lettere alle chiese, ma ogni lettera è quel rimando. Così dice lo Spirito alle chiese, perché tutti e sette i messaggi devono essere inseriti in un unico libro. Non c'è una lettera specifica che deve conoscere solo Efeso, no? C'è una lettera nel libro che parla di Efeso, ma che devono leggere le altre chiese. Questo è quello che dice lo Spirito alle chiese. E Giovanni riceve questo annunzio: scrivi il libro alle chiese. E Giovanni inizia con una preghiera, come dicevamo. Forse ripeteremo per ogni chiesa questa introduzione, perché altrimenti non è comprensibile il messaggio alla chiesa se è priva dell'introduzione. Non è una ripetizione per quella di stamattina, ma è una dovuta, necessaria visitazione della volontà di Dio, perché Dio, come abbiamo letto, ci rimanda al capitolo 1 e ai suoi contenuti. Giovanni prega per le chiese e prega mediante la Trinità, o il Trino esplicito chiarimento di Dio per ogni elemento. Ogni elemento lo chiarisce in tre parti Dio. E sentite questa preghiera. Grazie e pace da colui che era, che è e che viene. Dai sette spiriti che stanno davanti al trono di Dio e da Gesù Cristo. Poi parla di Gesù, il fedele testimone, il primogenito dei morti, il principe dei re della terra. Re. E poi continua, a lui che ci ama. Chiudete il telefono. Avete tutti chiuso il telefono? Una trasmissione dobbiamo sentire, o quella umana o quella celeste. Ma guarda caso, si stanno scatenando tutti i telefoni. Lode Gesù Cristo. Ripetiamo la preghiera di Giovanni. Grazie e pace da colui che era, che è e che viene. Dai sette spiriti che stanno davanti al trono di Dio e da Gesù Cristo. Poi parla di Gesù Cristo. Chi è Gesù Cristo? Colui che ci ama. Il primogenito dei morti, il principe del re della terra. Vogliamo leggerlo insieme? Chi è Gesù Cristo? Ripetiamolo, il fedele testimone, il primogenito dei morti, il principe del re della terra, chiaro? Poi continua la preghiera, ci ha fatto vedere Dio nella sua unità, ci ha fatto vedere Gesù nella sua manifestazione per noi. E ora ci fa vedere la sua azione per noi. E la sua azione è colui che ci ama, leggete, colui che ci libera dai nostri peccati col suo sangue, poi colui che ci ha costituiti re e sacerdoti alle Dio e Padre suo. Notate questo entrare dal generale al particolare, scendere nello specifico verso di noi. Prima ci mostra Dio e prega a Dio. Poi prega a Gesù, chi è Gesù? E poi chi è Gesù per noi? Gesù è il fedele testimone, il primogenito dei morti, il principe del re della terra. E chi è per noi? Ci ama. Ci libera col suo sangue dai nostri peccati e ci ha fatti essere un popolo di re e sacerdoti alle Dio e Padre suo. Questa è la preghiera. Questa è la preghiera che fa Giovanni. E la preghiera la conclude così. E non è possibile la conclusione della preghiera se non si individua bene
a chi si sta pregando? È che colui per noi che stiamo pregando. Avete notato? È Dio, è Gesù che è interessato a noi. Ecco perché noi gli diamo la gloria, l'imperio nei secoli dei secoli. Altri tre elementi. Alleluia, perché diamo la gloria a Dio? Perché crediamo. Perché diamo la gloria a Gesù, a Lui. A Lui si riferisce a Gesù. Perché? Perché è Dio. Perché è il Signore. Perché è il nostro Salvatore. La prima terzina dice è Dio. La seconda dice è il Signore, il principe re della terra, uno dei tre. E la terza terzina dice, è il nostro personale Salvatore. Poiché è Dio, è il Signore, è il Salvatore, a Lui sia la gloria. L'imperio, secondo elemento, nei secoli dei secoli, terzo elemento. Amen, così sia. Conclusione della preghiera. Giovanni può parlare perché ha saputo pregare. E quella preghiera che abbiamo individuato ora non è una preghiera umana, è una preghiera che viene dallo Spirito Santo. Chi sa pregare per lo Spirito Santo parlerà anche con lo Spirito Santo. Se non sa pregare, non può nemmeno parlare. Forse ci può dare questa indicazione. Chissà. Certamente la conseguenzialità dell'azione individuata è di questo tipo. Il mandato, la preghiera, la visione, la predicazione. Il mandato, la preghiera, la visione. E poi ci racconta la sua storia. Questo è l'inizio. Io e Giovanni ero nell'isola di Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Il giorno di domenica fui preso dallo Spirito e udì una voce dietro di me ed io mi girai. Era una voce come la voce di molte acque. Vedete? Ce l'ho a memoria. Non perché ho esercitato la memoria, ma perché ho creduto in quello che ho letto e l'ho trovato dolce al mio cuore, alla mia mente. E quando tu credi nella parola di Gesù è lo Spirito Santo che te la scrive dentro. Lode al Signore Gesù Cristo. Io mi voltai per vedere colui che mi parlava e vidi i sette candelabri. Amen. E in mezzo ai sette candelabri un figliolo d'uomo. Ho sempre considerato l'importanza della progressione della visione. È un esercizio di riflessi che mi dovete permettere di fare. Se non vediamo la Chiesa, quante volte vi ho detto, non riusciremo mai a vedere colui che c'è in mezzo alla Chiesa. Se veniamo al culto carichi di tensioni, risentimenti, ripensamenti, affidiamo tutto al Signore, altrimenti non potremo stare a contatto con la Sua parola. Anch'io ho dovuto fare la mia unificazione a Dio. Ho messo tutto nelle mani di Dio, mi sono arreso a tutto. Io non sono più niente. Non valgo niente. Ma amo la tua parola. Io apprendo con piacere questi suoni. Mi devo dedicare ai suoni. Vi avevo pregato, chiudetevi. non ce la fa magari a fare squillare i vostri e fa squillare quello dei bambini. Questo è di qualche bambino, sì. Chiudete pure quello dei bambini. Vediamo che fa squillare il diavolo più. Lui deve capire che questo è il luogo della parola di Dio e deve andare via nel nome di Gesù Cristo. Se no gli angeli glielo fanno capire, legandolo. Lode al Signore Gesù Cristo. Se non vediamo la Chiesa, non possiamo vedere Gesù. Se non vediamo Gesù, non possiamo ricevere nulla da Lui. Ecco perché l'Apocalisse ci dà la visione di ciò che è in mezzo a noi, ma è invisibile agli occhi dell'uomo. Ma ora è visibile a noi che crediamo alla parola dello Spirito. Vide la Chiesa d'oro. Non vide difetti, vide un candelabro d'oro. Com'erano i sette candelabri? Tutte e sette erano visibilmente uguali. D'oro e illuminati. D'oro e facevano luce. Ne dice difetti di sette candelabri subito? No? Solo quando vediamo la Chiesa lavata col sangue di Gesù. Ma quello ha commesso questo, fa parte della Chiesa, ama la Chiesa, è lavata col sangue di Gesù. E qua per i suoi problemi, è qua meditando i suoi ragionamenti demoniaci, o è qua per la parola di Dio? Se è qua per la parola di Dio, è un candelabro d'oro puro. Nella Chiesa ogni cosa è purificata. Dice nei Romani 8, capitolo 8, versetto 30. In Cristo, cioè nel corpo di Cristo, non c'è condanna. Io sono qua per la Chiesa. Ero là e pregavo. E verificavo la mia missione. E qualunque era la posizione del mio cuore, prevaleva un fatto. Io sono qua per servire Gesù Cristo. Io spero, al di là del Signore, di trovare tutti voi. Ma prima di questo desiderio ne ho un altro. Di esserci io a prescindere voi. Io non dirò come Mosè, Signore, cancellami dal libro della vita, se non salvi il popolo. Io ho un problema. Devo garantire la mia vita nel Signore. All'inizio della fede Dio me l'ha spiegato. In un sogno che è una visione. All'inizio della fede io vidi il rapimento. E io ho sentito il mio corpo alzarsi da terra e volare verso il cielo dove c'era questa luce gloriosa. In un tramonto, ero tra la riva del mare e il mare, e fui preso e incominciai a volare verso il Signore. E mi ricordo che mentre salivo verso il Signore mi sono girato per dire, ma dov'è mia moglie? Dove sono i miei figli? Veramente c'era solo Giovanni. Dov'è mio figlio? Era solo questo pensiero. Io mi sono rivisto ritornare a terra. Allora ho imparato. Amo tutti, servo tutti, voglio bene a tutti, ma nel rapporto con Dio non c'è nessuno alla pari e non c'è nessuno che viene prima. Ho detto, Signore, tu mi stai preparando, quando tornerai non guarderò indietro. Non farò come la moglie di Lot. E l'occhio non fece come fece sua moglie, non guardò indietro, andò avanti. Questo è il giorno che ha preparato il Signore, perché noi siamo pronti per Lui. Tutto qua passerà. se non passerà perché torna il Signore, passerà anche noi, ce ne andiamo col Signore. Diventeremo vecchi, rinsecchiremo e passeremo. Ma la nostra vita non finirà. Noi che crediamo in Gesù Cristo e lo serviamo in qualunque condizione, fisica, morale, spirituale, con mosche, senza mosche, serviamo il Signore, Dio ci terrà con Lui. E più volte il nostro amato Maestro ci ha detto che serve all'uomo guadagnare il mondo, guadagnare gli affetti, guadagnare la potenza, guadagnare la necessità. Che serve all'uomo se poi perde l'anima sua? Così noi abbiamo creduto a questo mandato divino e ci siamo impegnati a salvare la nostra anima in Cristo Gesù. Mai abbandonando il Signore, mai, per nessun motivo. Quanti momenti ci sono stati nella mia vita? Forse anche questa sera, non avere la forza per predicare. Sentire dentro la manda Massimo, manda Demetrio, manda l'anziano. E un'altra voce, io ti ho dato la forza. Se non c'è la tua forza, la mia rimane con te. Così sto pregando per la forza di Dio. Sto predicando con l'aiuto di Dio. Cioè il Salmo 56 dice, con l'aiuto di Dio celebrerò la sua parola. Stasera sono uno senza forze umane. Ma chi parla, parla solo con le energie dello Spirito Santo. Ricordo per lo Spirito Santo. Predico per lo Spirito Santo, prego per lo Spirito Santo. Quando sono debole, allora sono forte. Non c'è più la nostra forza, c'è quella del Signore. Scrivi, Giovanni, alle sette chiese, e Dio vidi in mezzo ai sette candelabri. E io voglio vedere la Chiesa come ce l'ha fatta vedere Gesù. Un candelabro d'oro illuminato e illuminante, pieno di luce. Non voglio giudicare nessuna Chiesa. Voglio vedere tutte le Chiese così. Dici, ma ti difendi se ti attacca? Noi figli miei, quelle non sono Chiese. Vi ho detto Smirne questa sera. Dicono di essere giudei e non lo sono. Perché fanno certe cose? Leggiamolo un po'. Alla chiesa di Smirne dice, versetto 9, conosco la tua tribolazione, la tua povertà e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei, non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Mica glielo dico io di fare calunnie contro di me. Voi pensate che io vada a provocare le persone affinché mi calunnino? Se avete questa prova, ditemelo. Se mi calunniano, però, dico che per le loro opere si dimostrano di essere, attraverso le loro calunnie, una sinagoga di Satana. Non perché lo dico io. Perché è scritto nella Bibbia. Dice, ma loro si arrabbieranno. Leggano bene la Bibbia. Piuttosto si ravvedano anziché arrabbiarsi. Io voglio guardare la Chiesa come un candelabro d'oro illuminato. Eppure dentro la Chiesa avremo e vedremo tante problematiche. Ma Gesù la vede così. Poi a ogni singola chiesa il Signore parla, perché Egli vuole affinare, vuole migliorare, vuole purificare ogni chiesa. Noi ascolteremo quello che dice Gesù, ma noi guarderemo la Chiesa con gli occhi di Gesù. La Chiesa del Signore è perfetta. Dice, ma non conosco persone perfette. È perfetta. Egli l'ha perfezionata col suo sangue. Impariamo questo insegnamento di Gesù. Ma gli altri di Gesù si comportano al contrario. Loro non sono i nostri maestri. E faremo male ad imitarli. Il nostro maestro è uno, si chiama Gesù Cristo. E lui passeggia in mezzo a 7 candelabri d'oro. Accesi, illuminati. Poi il giudice è lui, non sono io. Ma io ho un obiettivo, voglio vedere Gesù. E per vedere Gesù devo vedere 7 candelabri d'oro. Io non so se sono chiaro nell'esposizione. Ma tu hai capito? Vuoi vedere Gesù Cristo? Vuoi essere toccato da Gesù Cristo? Deve vedere come Lui. Se non trovo difetti nelle altre chiese, ma io forse ho un solo problema, mi difendo quando mi calunniano. Sono questo problema. Se ho un problema, lo confesso, ho un problema. Pecco di difesa davanti alla calunnia. Ma se trovassi questi calunniatori che in qualche modo vorrebbero chiarire per trovare una comunione cristiana, nessuno sarebbe più felice di me ad avere una comunione cristiana e a trovarmi in un chiarimento. Dicendo pure la verità, ma trovando una via di comunione. Io sono pronto e disponibile, dice, ma tu sei troppo buono. No, sono troppo timoroso. Ho talmente timore di Dio che voglio avere pace con tutti. Ma se uno dice, io non voglio la pace, io non voglio l'amore, io non voglio la tregua, che devo fare io? Devo difendere il ministero e la Chiesa. Ma voi sapete come Dio vuole che noi guardiamo. Io prego sempre di non avere problemi da nessuno, per non avere problemi con nessuno, pur avendo nel cuore la forza di perdonare tutto a tutti. Fino ad oggi non c'è nulla che non ho potuto perdonare. Dio ha edificato la mia vita. Mi ha migliorato giorno per giorno come perdonatore. Io non sono un perfetto benefattore. Ma sto imparando ad essere un migliore perdonatore. E sto imparando attraverso innumerevoli prove. È fondamentale vedere Gesù. Vide prima la Chiesa, e vedendo le Chiese, 7 candelabri d'oro, come li vide? 7 candelabri d'oro. Subito dopo vide in mezzo ai 7 candelabri un figliol d'uomo che passeggia in mezzo ai 7 candelabri d'oro. È vestito di una veste di lino bianca, ha una cintura d'oro intorno al petto, ha i capelli bianchi come la lana, gli occhi come il fuoco, i piedi come tersorame, una voce come la voce di molte acque. Nella mano destra 7 stelle.
dalla bocca esce una spada affilata a due tagli. E il volto è radioso più del sole a mezzogiorno. Dice la scrittura di Giovanni, quando io lo vidi, quando io vidi tutte queste cose, non è che vede e non si rende conto di ciò che vede, vede distintamente ogni elemento, perché lo Spirito Santo glielo fa vedere. La visione che gli dà lo Spirito Santo non è una impressione superficiale. Ho visto un figliol d'uomo luminoso e sono caduto. No, quanti particolari vede? Tutti i particolari. Tutti i particolari che vuole lo Spirito Santo li vede e dopo che ha veduto tutto cade a terra come morto. L'azione del Signore è rialzare, rialzare. Perché era caduto a terra come morto? Perché tutta la sua umanità, i convincimenti umani di Giovanni, come dice anche nel capitolo 8 di Prima Cronache, quando il Tempio di Salomone viene inaugurato, una nuvola bianca entra dentro e tutti i sacerdoti devono uscire, non possono stare alla presenza di Dio, nulla di umano può stare. La presenza di Dio è là, Dio si manifesta e tutto ciò che è di umano in Giovanni cade a terra come morto, non può stare ritto alla presenza di Dio. Ma il Signore non vuole che noi siamo abbattuti, deve essere abbattuta la forza umana che abbiamo. Io dico, Signore, abbatti la mia forza umana, perché quella forza che ti contrasta, io non ti voglio contrastare, abbattila, Signore. Se devo cadere a terra come morto, amen. Ma so che alla tua presenza tu mi rialzerai. Ed egli mise la mano destra sulla spalla di Giovanni. E io ho riflettuto insieme a voi. Quella mano che poggia sulla vita di Giovanni ha 7 stelle. E la scrittura non dice che mette nell'altra mano le 7 stelle. Ma tocca con la mano piena delle 7 stelle la vita di Giovanni. È tutt'uno tra la mano di Gesù e le 7 stelle, c'è il tocco a Giovanni. Tocca Gesù con la destra sua tramite 7 stelle la vita di Giovanni. Metti 7 stelle su una mano, 7 palline luminose attaccate alla mano e poi tocca una spalla. Dimmi che succede, chi sta toccando la spalla? Ma Gesù tocca Giovanni, dice la Bibbia. Cioè Gesù è perfettamente identificato nelle 7 stelle. Lui fa tutt'uno con le 7 stelle. Sarà pure una riflessione poco intelligente, se voi la ritenete tale, ma io sono convinto che è così. Gesù si identifica con le 7 stelle e mediante le 7 stelle tocca il bisognoso per ristabilirlo. E non dice che le 7 stelle sono. Quante volte Gesù dice, quello che avete fatto a loro l'avete fatto a me. Chi ascolta voi, ascolta me. Paolo, perché mi perseguiti? E Paolo poteva dire, ma Signore, chi ti ha toccato a te? Io vado a pigliare Anania, mica te. Gesù si identifica perfettamente con i suoi angeli, con i suoi mandati. Tocca Giovanni attraverso le 7 stelle. Giovanni si rialza e Gesù comunica a Giovanni chi è lui per Giovanni e per le sette chiese. Chi è lui per Giovanni? Colui che cade alla presenza di Dio. Colui che perde le forze umane alla presenza di Dio. Che Dio si manifesti ad ognuno di noi con potenza. Questa sera. Affinché tutte le forze umane vadano via. E resti nel nostro cuore non la malvagità dell'uomo. La rabbia. L'ira. La cattiveria, la durezza del cuore, l'insensibilità all'amore. Oh, sono tutte forze ed energie che davanti a Gesù vanno via. Questa sera la presenza di Dio faccia in mezzo a noi questa purificazione dell'energia umana. Signore, liberaci dall'energia umana. Che possiamo cadere a terra come morti alla tua presenza, per essere toccati da te, Signore, ed essere ristabiliti. Ma il Signore non solo tocca Giovanni, ma parla a Giovanni. Lo tocca e gli parla. E quando gli parla, gli dice: non temere. Vogliamo leggere? Versetto 17 alla fine dice: non temere. Quando è caduto? Perché è caduto? Perché le energie umane alla presenza di Dio l'hanno lasciato. E quelle energie umane dentro di lui hanno avuto paura della presenza di Gesù. E il Signore rincuora Giovanni dicendo: non temere, non è come ti dice la carne, è come io ti dico, egli dà la parola. La carne mette in noi paure, sensazioni di paura mediante le quali ci vuole arpionare e calare dentro gli spiriti del male, fino a intimorirci, ad affliggerci, ad abbatterci. Ma la presenza del Signore combatte contro le paure, con una parola: non temere. Sempre così. Quando si presenta il Signore, il mandato del Signore, e la carne e l'uomo entrano nel timore per suggerire all'anima il timore, Gesù parla all'anima: non temere. Sia la carne a cadere e a perdere le sue energie, ma tua anima non temere. Mise la mano e lo rialzò, l'energia di Dio entrò in Giovanni. Giovanni si rialzò ora con l'energia del Signore. D'ora in poi Giovanni può vedere cose più grandi. Eppure già aveva visto cose grandi attraverso la sua anima, anche se c'era l'energia dell'uomo. Ora è senza energia dell'uomo. Ora è pieno del Signore. E non solo il Signore lo tocca e gli dice non temere, ma poi si presenta personalmente a Giovanni. Giovanni prega. E noi abbiamo sentito la preghiera di Giovanni. 3:3:3. In 3 ci dice: lui è Dio. In 3 ci dice: lui è il Signore. In altri 3 ci dice: lui è il Salvatore. In altri 3 ci dice: lui viene. Dio conferma alla sua Chiesa la sua venuta. Sempre. Quindi, 4 messaggi essenziali alla Chiesa. Sono Dio, sono il Signore, sono il Salvatore, sto per tornare. Così prega guidato dallo Spirito Giovanni. Giovanni ce l'ha detto, Giovanni ha parlato per lo Spirito.
ma ora è Giovanni che è a terra, è Giovanni che viene purificato, là è profeta, qua è credente nel quale il Signore scrive un messaggio personale nel suo cuore. Lui è caduto, non le chiese. A lui gli viene detto non temere. E a Giovanni Dio scrive un messaggio personale. Tu non temere, io sono il primo e l'ultimo. Fui morto. Io sono il primo e l'ultimo, il vivente. Fui morto ed ora vivo nei secoli dei secoli. E ho il potere sulla morte e sull'Ades. Non temere, perché io sono questo. E io sono qua con questo potere. Sono Dio. Io vivo. Io faccio rivivere i morti. E io ho il potere di legare la morte e l'inferno. Ho potere sulla morte e sulla... Non temere. Ci sono qua io. Giovanni, purificato, rassicurato, riceve il mandato. Profetizza. Viene purificato, viene fortificato e da là incomincia a parlare sulle chiese nel nome di Gesù Cristo. Alla prima chiesa si presenta, sono colui che ha in mano le sette stelle e passeggia in mezzo ai sette candelabri. Ma ancora prima di presentarsi alle sette chiese, subito dopo che si rialza e riceve questo messaggio personale che lo fortifica, Gesù dice a Giovanni, questo è il mistero delle sette stelle e delle sette chiese. Le sette stelle sono i sette angeli delle sette chiese. I sette candelabri sono le sette chiese. Gli dà una rivelazione di ciò che poteva sembrare in qualche modo incomprensibile, glielo spiega, come dire, Dio ai suoi mandati spiega tutto. Quando seguiamo il mandato di Dio e ci muoviamo in funzione di ciò che Lui ci ha dato di fare, ogni cosa che noi facciamo ci viene da Dio spiegata. E riceviamo da Dio la forza per fare ciò che ci ha detto di fare. Con l'aiuto di Dio celebreremo la Sua parola. In Dio confido, non temerò. Cosa mi può fare l'uomo? Il diavolo ci può fare 100.000 minacce. Si può servire di chi vuole. Ma la nostra gioia, anche nelle sofferenze, è quella di sapere che abbiamo il mandato di Dio e che Lui cammina con noi, che Lui ci dice non temere. Io sono il primo e l'ultimo, il vivente, sono morto, ora sono vivente nei secoli dei secoli. E ho il potere sulla morte e sull'Ades. E poi, dopo aver detto chi è per noi, che siamo nel problema, ma che siamo i suoi mandati, poi ci dà la rivelazione. Ora ti dico il vero, cioè la rivelazione. Ti faccio conoscere quelle cose che nessuno può conoscere. E per prima le faccio conoscere a te. E quello che tu imparerai da me lo trasmetterai agli altri. I sette candelabri sono le sette chiese, le sette stelle sono i sette angeli delle sette chiese, ed ora scrivi. E scrive ad Efeso. E abbiamo spiegato l'altra volta perché Efeso è scaduta. E da dove è scaduta? È scaduta da Filadelfia, è scaduta dal primo amore. Ama il nome di Dio, ma non ci dice che ama come i primi giorni i fratelli. Ah, ci sono molte cose da chiarire con i fratelli, perché io posso amare. Ci sono molte cose con le quali ci dobbiamo confrontare perché io posso amare. Se tu cadi in una trappola del genere, Satana ti darà sempre una virgola in più che tu devi chiarire e ti porta al giorno della tua morte per condurti nell'inferno, prima dell'amore. Prima dell'amore fraterno. Non farti vincere da Satana. Quando ci sono problemi di qualunque tipo, prima affrontali con lo Spirito Santo, non con lo spirito del mondo, del reino carnale diabolico. Poi affrontali per salvare e non per condannare o per orgoglio affermare il primato. Affrontali con lo Spirito Santo, in umiltà e mansuetudine, qualunque la tua condizione. E conferma in ogni chiarimento con lo Spirito Santo. No, finché non chiarisco, guerra, tuoni e fulmini, rabbia e rancori, tensione e maledizione. Uno così vive l'inferno, è già preso dal diavolo, è nell'inferno. E chi gli sta vicino, a motivo suo, vive l'inferno. Ma voi volete l'inferno pure su questa terra? Oh, figlione. Noi vogliamo dare al Signore il giudizio sulle cose. Poi siamo disponibili a un chiarimento mansueto e umile, non arrogante e pretenzioso, che distrugge l'amore fraterno, ma mansueto e umile che rinnova l'amore fraterno, che esalta l'amore fraterno. E poi davanti alla verità troviamo le nostre posizioni. Non c'è una verità unica, perché io la vedo così ed è così, nei fatti umani. Io se vedo ministerialmente mi assumo la responsabilità ministeriale di dire è così, fratello. Io ti conduco nel Signore, è così. Ma quando ci sono i problemi umani, io mi metto sempre in discussione. Però a volte trovo l'arroganza diabolica di chi dice no, io ho ragione, questa volta ho ragione, questa volta ti faccio gli occhi come una campana, ho ragione. E che spirito hai? Ne avete trovato di questi personaggi? Violenti. Violenti. Non esiste l'amore fraterno. Ma ci possono essere anche diversità nella visione di un fatto. Tu vedi questo vaso? Lo vedo pure io. Io dico che ha una base in maniera particolare, faccio delle descrizioni dove vedo io. E tu non vedi. E tu mi dici, no, ma io vedo una base dei fiori, mi dai il tuo punto di vista. Stiamo vedendo insieme la stessa cosa, da due punti di vista. Se si lavora in questo confronto con lo spirito di Satana, arriveremo a spaccarci l'oggetto in testa. Ma ci faremo condurre da Satana noi nel chiarire gli elementi oggettivi umani? È stupido. Il primo è l'elemento più importante è lo spirito, non il fatto. Io non dico non esaminiamo il fatto, dico esaminiamo il fatto, ma prima mettiamoci nello Spirito Santo. Perché molti sono ingannati da Satana e dicono, oh, prima il fatto, e lo vogliono vedere, fatelo vedere con lo spirito di Satana per creare distruzione. Ma quella è un'anima ingannata che vuole servire a Satana attraverso una pseudo verità. Io vedo un vaso da un punto di vista, tu lo vedi da un altro. La prima cosa che io ti devo dire è questa. Fratello, dal tuo punto di vista, tu hai ragione. Perché io non lo vedo come tu lo vedi, se voglio essere onesto. Ma anch'io ho il mio punto di vista. Con pazienza e carità cristiana, esaminiamo i nostri punti di vista. Insieme vedremo meglio il vaso. Ma se un arrogante dice, no, io lo vedo così, è così, punto e basta, ho ragione io. È umiltà, è voler trovare la verità, e cercare la comunione fraterna, che c'è dentro? Orgoglio, irragionevolezza, malvagità, per giungere allo spirito del male, per affermare lo Spirito Santo, per dire, ho ragione io, lo spacchiamo tutto. C'è amore fraterno, fratelli? C'è Filadelfia? Ma quanto è bello dire, fermati, conserviamo l'amore, guardiamo insieme il vaso. Io voglio capire te, cerca di capire me, perché io ti parlo con onestà e credo che anche tu mi parli con onestà. Ma non parliamo dall'assoluto, è così, punto e basta. Quello è diabolico. Questo dice il Signore ad Efeso. Questo spiega il modo come noi affrontiamo i problemi. Ad alcuni Satana mette dentro nei loro convincimenti, nelle loro fortezze mentali. È così e non può essere diverso da così. Già quando gli fa dire così è finita. Ma un vero cristiano che dice? La cosa più importante prima del fatto è lo spirito. Ah, ma io lo so di essere posseduto, ma il fatto è così. Mistica, già mi dici che sei posseduto e ora ti vuoi confrontare nella visione del fatto con uno spirito maligno. Da quale base stai partendo? Che è più importante? La realtà umana o la realtà spirituale? Che dice la Bibbia? Chi è più importante? Le cose che si vedono o le cose che non si vedono? Cioè, la Bibbia dice in un modo e troviamo la nuova teologia dell'orgoglio, del demone dell'orgoglio, che vuole affermare il diverso di quello che dice Gesù Cristo. Ah, tu sempre con lo spirito mi vinci. E che puoi vincere tu? Allora sei nell'orgoglio, perché vuoi la vittoria. Che significa? La vittoria c'è da Gesù Cristo. Affrontiamo con lo Spirito Santo le cose. Altrimenti l'inganno prende la mente e il cuore. Io ho visto ragionare Satana. Lo sento ragionare. Ma per farti la dimostrazione che ha ragione, e quando tu gli mostri che è bugiardo, ripiglia l'argomento da un altro punto di vista. E tu seguendo i ragionamenti di Satana, ci stai 9.000 anni. E lui ha sempre un motivo per... Parla sempre, non la smette mai. Ma noi siamo qua per affermare tra di noi la base di Cristo e lo Spirito Santo nella Chiesa, per cercare nelle differenze la comunione. È possibile trovare comunione nelle differenze? È possibile trovare amore nelle differenze? Per il demonio no, per il demonio c'è la guerra, la rottura, la distruzione, ma per lo Spirito Santo sì, c'è la comunione. Non si poteva trovare una soluzione davanti alla donna adultera. Era là e doveva essere lapidata e tutti avevano le pietre nelle mani. Ma lo Spirito Santo ha trovato la soluzione per salvarla? Perché non ragioniamo con lo Spirito Santo? Non romperemo i vasi, conserveremo i fiori e ci ameremo di più. E più Satana verrà per fare... per dare problemi, per creare dissensi e divisioni, per succhiare l'amore e trasformarlo in odio, e più noi, mediante lo Spirito Santo, trasformeremo la sua macchinazione in un'edificazione per la Chiesa. Alleluia! Sono il primo e l'ultimo. Dice a Smirne, capitolo 2, fui morto e sono vivente. Il Signore si presenta in maniera diversa che ad Efeso. Ad Efeso gli parla che ha nelle mani 7 stelle e passeggia in mezzo ai candelabri. E qua si presenta in una maniera diversa. Per caso hanno 2 D diversi? Eppure la manifestazione di Gesù per loro è diversa. Se c'è lo spirito del mondo, quelli di Smirne diranno quelli di Efeso. No, noi diciamo che è il Signore, è il primo e l'ultimo, è morto e tornato in vita, e quelli di Efeso diranno. No, noi sappiamo che è il Signore. Passeggi in mezzo ai 7 candelabri, e nella destra le 7 chiese. Il tuo non è il Signore. L'altro dirà, no, il tuo non è il Signore. Hanno queste chiese lo Spirito Santo? Ma se tutti imparano a leggere il capitolo 1, capiranno che ogni chiesa ha la sua personale manifestazione di Dio, ma che tutte le chiese hanno lo stesso Dio. Noi dobbiamo imparare a guardare non con gli occhi della carne, né con quelli di Satana, non con quelli dell'orgoglio, ma con gli occhi di Gesù Cristo. Egli ci fa crescere e diventare sempre di più simile a Lui. Voglio vedere la Chiesa come un candelabro d'oro illuminato per parlarne bene, per amarla, per difenderla. E so che il Signore in ogni problema mi dice: non temere, me la vedo io. Perché io sono il primo e l'ultimo, il vivente, sono fui morto ma ora sono vivente nei secoli dei secoli. E ho il potere sulla morte e sull'Ades. A Smirne dice: conosco la tua tribolazione, la tua povertà, ma pure sei ricco. E le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Possiamo dire che il Signore conosce le qualità dei nostri nemici? E ancora in maniera più specifica di coloro che ci calunniano? Ora la domanda è: avete mai sentito me parlare a un'anima di un'altra comunità per calunniare il loro pastore o la loro chiesa? Oh, chi l'ha mai sentito? Alzi la sua mano. Avete sentito pastori o persone delle altre comunità calunniare me? Chi l'ha sentito? Alzi la sua mano. E alzatevi in piedi. È una folla, eh? È una folla. Perdonatemi se vi faccio fare questi esercizi fisici, ma per il vostro bene, per i vostri muscoli fortificati, tonificati, accomodati. Gloria a Gesù Cristo. Che ci dice? Che ci dice il Signore? Che poiché loro calunniano, io devo fare occhio per occhio, dente per dente, calunniarli? Non lo farò mai. Se vedo qualcuno dei pastori che mi calunnia, qualche membro, gli parlerò bene del suo pastore, come ho sempre fatto. Ma Dio parla dei calunniatori del corpo di Cristo in questo modo. Quindi non lo dico io. Dici: ma questa sera il pastore ha parlato contro questo e contro questo. Io non parlo contro nessuno. Io sto dicendo quello che dice la Bibbia. Prima li conoscerete dai loro atti, dalle loro opere. Smirne, io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, ma pure sei ricco. E conosco anche le calunnie di quelli che dicono di essere giudei e non lo sono. Quando parla di giudei parla della tribù del corpo di Cristo, cioè di cristianità. Dicono di essere cristiani e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Li riconoscerete dai loro frutti. Quando incontrate una persona che non fa altro che parlare male, che calunniare, che distruggere l'immagine di un ministro di Cristo, cosa direte voi attraverso la scrittura? Quello fa parte di una sinagoga di Satana. Si dice di essere cristiano, ma non lo è, perché i suoi frutti dimostrano. O la Bibbia viene dallo Spirito Santo, è vera, oppure siamo in una favola, pensiamolo diversamente. Una chiesa che è sottoposta alla tribolazione, ma alla cui chiesa il Signore si presenta come il vivente, il primo e l'ultimo, colui che inizia, colui che compie, colui che vive. Gli dice: non temere, tu passerai questa afflizione, ti vorranno fare il male, vengono questi operatori del male dalla sinagoga di Satana, cercano il tuo male perché sono guidati da Satana, ma tu non temere, soffrirai per un poco, ma io ti do la vita eterna. Vediamo un po' cosa gli dà. Non temere quello che verrà da soffrire. Il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione. Che mascalzone, chissà cosa ha fatto, è andato in prigione. Leggete un po' l'Apocalisse. È una macchinazione di Satana. Cioè, molte afflizioni vengono sulla Chiesa per i calunniatori, per i servi del diavolo. ma il Signore dice, non temere, io ti libero. E gli dice anche il tempo, 10 giorni, poi ti caccio. Perché voi siate provati e avrete una tribolazione di 10 giorni. Una cosa ti chiedo, dice il Signore, sii fedele fino alla morte. Davanti alla prova presentati sempre disponibile a morire, questo vuol dire. Quante volte, sia fisicamente, che moralmente, che spiritualmente, io arrivo a dire, Signore, ormai sono come un morto, fai tu. Tutto quello che viene io mi affido a te, risolvi tu. Non posso combattere oltre, né contro le malattie, né contro il diavolo, né le questioni anche morali. Niente, mi fermo, provvedi tu. Voglio essere fedele fino alla morte. Sii fedele fino alla morte ed io ti darò. E io non ve lo dico, ve lo leggete solo. Ed io ti darò. Io non so a chi interessa, ma a me interessa. Io ho un problema. Non amo la morte. Non sono come San Francesco. Non è proprio mia sorella. Io sono come l'Apostolo Paolo. La morte è l'ultimo nemico. È il nemico conclusivo. Quello che ti aspetta al varco. Altro che sorella. Sii fedele. Fino alla morte. Ed io ti darò la corona della vita. Per darci la corona della vita, mica il Signore lo dà a un morto. Vuol dire che con l'aiuto di Dio vincerà contro la morte. Qualunque cosa ci vorranno fare i calunniatori. Se noi siamo fedeli con Gesù vinceremo, con Gesù regneremo, con Gesù vivremo. Amen. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà per nulla più offeso dalla morte seconda. Significa chi resta fedele al Signore anche nelle prove acquista un potere di vita che dura in eterno e la morte seconda non lo può toccare. Su questa terra noi acquistiamo la immunizzazione. Immunità contro la morte eterna che è la morte seconda che è l'inferno. Come? Soffrendo, sopportando i calunniatori, affidandoli nelle mani del Signore, noi resistendo e rimanendo fedeli fino a decidere della nostra morte. Signore, affidiamo la nostra vita a te, fai quello che vuoi, ma veditela tu. Io resto fedele a te. E allora io ti darò la corona della vita. Possiamo imparare qualcosa da questa chiesa? Ne abbiamo viste due, abbiamo fatto un riepilogo delle puntate precedenti, del capitolo 1. Ma chi non conosce bene il capitolo 1 non può comprendere la chiesa. E le chiese ci rimandano sempre al capitolo 1. E al capitolo 1 troviamo questo messaggio. Gesù passeggia in mezzo alla chiesa. Lui è qua in mezzo a noi. Questa sera gli anziani toccheranno la vostra vita con le loro mani. Ma non sono gli anziani che vi toccheranno. È Gesù che vi tocca attraverso gli anziani. Siamo pronti a prendere contatto con Gesù? Anche fisico? Il Signore vi ha parlato? Così Gesù ha parlato a Giovanni, questa sera ha parlato a te? Amen. Quante sono state guarite stasera? Avevano problemi fisici, hanno ricevuto guarigione. Alzatevi in piedi. Sì, alzatevi, diamo gloria a Dio. 2, 4, 6, 8.
8, 10, 11, 12, 13.
Amen.
Non che non ne voglio contare più. 14 e 15, sì, 15. Accomodatevi. Ma so che anche altri sono stati guariti. Signore, ti voglio pregare in maniera particolare per Stefania, per domani, per il suo parto. Cesare, aiutala, Signore. Falla stare sana, fai nascere bene il bambino e portalo in mezzo a noi. Forte e piena di gioia. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Chi è che è stato liberato nello spirito? La contaminazione che aveva prima, che ha aderito agli inviti della predica, ha ascoltato la predicazione, ha accettato la parola della predicazione e si è sentito sciolto e liberato dai demoni che lo opprimevano. Alzatevi in piedi, voglio in piedi. Dovete sigillare con la vostra testimonianza ciò che Dio vi ha dato. Gloria a Gesù Cristo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Amen. Accomodate. E chi ha sentito l'unzione dello Spirito toccare la sua vita? Amen. Ora raccogliamo l'offerta. Ve le do, fatemi un prestito. Signore, benedici questa offerta. Affidiamo a te, Signore, alziamoci in piedi. L'offerta è un servizio sacro al Signore. Chi fa l'offerta mette davanti a Dio la sua offerta affinché stia e resti davanti a Dio. Questo dice la Bibbia e noi la vogliamo fare in obbedienza nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il sangue di Gesù ci lava, il sangue di Gesù ci lava, il sangue di Gesù ci lava e ci do da un nuovo cuore, il sangue di Gesù ci lava e mi do da un nuovo cuore. Non sono più lo stesso, no, non sono più lo stesso, no, da quando mi salvò la vita mi ha cambiato, non sono più lo stesso, no, ho la vittoria, ho la vittoria in Gesù, che mi ha salvato, mi ha liberato dalle Cristo non cambia mai, no, giammai. Cristo non cambia mai, no, non sono più lo stesso. No. Da quando mi salvò la vita, non sono più lo stesso, no, bianco più che neve, bianco più che neve. Lavami col tuo sangue, Cristo Gesù, è più bianco che me. Tu portasti Cristo per me, l'infamante certo di sfide. Tu subisti Cristo per me, tu subisti l'ira divina. Contemplarti voglio e pregare, e sarò per fede vincitore. Ai tuoi piedi vengo a prostrare. Il tuo sangue mi può lavare, bianco più che neve. Lavami col tuo sangue, Cristo
Signore, ti voglio presentare gli anziani come col mandato del pastore abbiano anche loro questo mandato di potenza per liberazione, guarigione e battesimo dello Spirito Santo. E chiunque loro tocchino e con loro preghino, diceva guarigione, benedizione, liberazione, dono dello Spirito nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vi do un consiglio, pregate con gli anziani. Ci salutiamo fuori, preghiamo dentro. Dio vi benedica.